Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E iniziamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Buon pomeriggio a tutte e tutti, 43esima puntata di I Amazones Radio, quinto ciclo che si estende, infatti continuiamo a parlare di soggettività femminile e autorealità femminile nel cinema, non soltanto nel teatro, dopo la puntata speciale della scorsa volta su appunto Eleonora Duse e Sara Bernard. Quest'oggi, come ha appena detto Cristina, parleremo di due grandi diciamo icone del cinema, due nomi che verranno ricordati nel corso di tutta la storia diciamo del XX secolo, ovvero Katharine Hepburn e Audrey Hepburn.
Allora, iniziamo con Katharine Hepburn, questa bellezza assoluta, perché era veramente... Io ho sempre trovato Katharine Hepburn di una bellezza sconfinata, però non incarnava il prototipo hollywoodiano delle bellone, anche perché lei anche nella vita privata amava moltissimo vestirsi con abiti maschili molto comodi, pantaloni, giacche, maglioni larghi, e quindi essendo poi una donna molto sportiva non incarnava assolutamente il prototipo della bellezza fatale.
Perché però... lo sappiamo tutte, perché che cos'è che fa una donna? Un bel vestito e così il tacco alto, no? Sì, assolutamente, non era una bellezza di quelle, diciamo, più
convenzionali
né all'epoca per certi versi, né ovviamente oggi. È una bellezza decisamente algida e un viso soprattutto molto per certi versi appunto austero, algida, molto come anche il suo modo di porsi, non soltanto appunto nella recitazione, avendo interpretato moltissime donne diverse, ma anche proprio nella vita privata.
Sì, una bellezza molto sofisticata. Allora, Katharine Hepburn nasce nel 1907 e morirà a 96 anni nel 2003. Ovviamente americana, e disse di lei Frank Capra: ci sono donne e donne, poi c'è Kate, ci sono attrici e attrici e poi c'è Katharine Hepburn, proprio a ricordare l'unicità della sua presenza nel cinema. Allora, vinse 4 Oscar nel 34, nel 68, nel 69 e nell'82, ma il suo debutto è a teatro. Ma vediamo un attimo la sua infanzia. Allora, l'infanzia di Katharine Hepburn è tutto sommato molto serena, perché rispetto alle attrici di cui abbiamo già parlato, aveva un contesto familiare molto naturale, molto libertario, molto moderno per quell'epoca, perché sua madre era una femminista e suffragista, anche perché voleva il voto per le donne, aveva un'associazione per la promozione dell'aborto e della maternità responsabile e pianificata. Il padre era un urologo che si batteva per la sensibilizzazione riguardante le malattie venere, per cui l'ambiente in cui cresce Katharine Hepburn, tra l'altro un ambiente molto numeroso perché lei è seconda. Scusatemi, oggi non sto molto bene, un po' di tosse. Allora, era la seconda di 6 fratelli, quindi una famiglia molto numerosa.
Sì, diciamo che appunto il contesto economicamente era decisamente florido, nello stesso tempo si può dire che in parte questa fu anche una facciata di appunto avere una famiglia così libertaria sotto più aspetti, e da dire che il suo intraprendere la carriera all'interno del cinema non fu mai esattamente ben visto dalla famiglia, soprattutto dal padre, pur essendo per certi versi stato anche suo manager, ma non la considerò mai esattamente l'attrice che la consideriamo noi oggi, e l'attrice che appunto vinse più di un premio Oscar.
Sì, Allora, lei fin da piccola partecipava alle cause di sua madre, le cause femministe, partecipando alle manifestazioni, per cui dicevamo che cresce in un ambiente tutto sommato libero, in cui tra genitori e figli si poteva tranquillamente parlare di tematiche sociali, sessuali e politiche, per cui insomma una infanzia molto serena, che però viene funestata ad un certo punto perché lei trova in una camera impiccato suo fratello Tom, uno dei suoi fratelli, e da quel momento lei entra in una grandissima depressione, fatica a frequentare i suoi coetanei, si chiude in se stessa e addirittura utilizzerà la data di nascita di suo fratello come la propria per tutta la vita, proprio a ricordare che questo evento la traumatizzò.
Sì, assolutamente così. Bisogna anche aggiungere che di fatto, come abbiamo parlato anche di altre artiste di cui altre invece dobbiamo ancora parlare, spesso hanno in comune un'infanzia non esattamente felice. Nel caso di Katharine Hepburn, sì, per certi versi possiamo dire che la sua infanzia fu più libera dal punto di vista diciamo delle idee che venivano così trattate anche in casa, ma per altri ci fu anche un certo tipo di come dire, paternalismo da parte del padre che cercava di controllare la famiglia. Questa morte del fratello sicuramente fu un colpo al cuore per Katharine, soprattutto considerando che era solita giocare con il fratello, e così come molte altre artiste di cui abbiamo già parlato e altre di cui parleremo, le piaceva vestire abiti comodi, effettivamente, quelli di cui sarebbe ridicolo a mio avviso parlare come abiti maschili, semplicemente perché così vengono imposti. Preferiva il pantalone, ma lo ha preferito anche durante tutta la sua esistenza, e le piaceva addirittura fumare. Infatti ricorderei una curiosità.
Ah sì, che venne sospesa in una scuola di suore a un certo punto della sua giovinezza, proprio perché è stata sorpresa a fumare in stanza, contravvenendo alle regole.
Esatto, una vera ribelle. Direi però che a questo punto potremmo sentirci un bel pezzo musicale e poi parlare ancora un po' dell'infanzia e dell'inizio di carriera di Katharine Hepburn, una carriera lunghissima come la sua esistenza, cercando poi di fatto di dimostrare anche fatti che generalmente non vengono raccontati sul suo conto.
Allora, abbiamo un brano di Wanda Jackson, Let's Have a Party, del 1957. Eccoci qua. siamo sempre ai Amazones, Giorgio e Cristina, in diretta da Via Baltea su Radio Banda Larga, e stiamo parlando di un'icona del cinema quale Katharine Hepburn.
Esattamente.
Allora, dicevamo che ha avuto appunto una infanzia tutto sommato piacevole, serena, a parte appunto l'evento in cui trovò suo fratello Tom impiccato e quindi entrò in una grandissima depressione. Allora, di lei si può dire, per quello che riguarda la prima parte della sua vita, che era bravissima nel nuoto, nell'equitazione, nel tennis, nel golf e nel pattinaggio artistico, tanto che vinse moltissimi premi, quindi eccelleva in tutti questi sport e continuò a praticarli durante tutta la sua vita, soprattutto il nuoto.
Esatto, esattamente come Clara Bow, di cui abbiamo parlato, ma molte altre, la stessa Greta Garbo per certi versi, le piaceva vestire in maniera androgina, quindi in maniera comoda effettivamente, e poi le piaceva fare tanti sport, quindi tenersi allenata.
Allora, dunque, inizia a debuttare sulle scene non nel cinema ma a teatro. Lei tra l'altro nel 28 si laurea in storia e filosofia, quindi all'inizio tutto lascia presagire invece che diventi un'attrice. Nel 28 abbiamo il primo matrimonio e gli inizi teatrali, appunto in teatro, e nel 32 inizierà a Hollywood con un film che è Febbre di vivere, che non ottiene particolare successo, però la sua ascesa a Hollywood è fulminea, tanto che due anni dopo, nel 1934, vincerà addirittura il primo Oscar con La gloria del mattino. E per curiosità, lei non partecipò mai ad una premiazione degli Oscar, se lo faceva venire a prendere da qualcun altro.
Ribelle fino in fondo.
Sì.
Quest'altra cosa, appunto, che il successo fu fulmineo dopo pochi film, la comuna anche a Audrey Hepburn, di cui parleremo poi più tardi. Abbiamo detto che Katharine Hepburn ebbe una carriera dal punto di vista appunto del cinema e del teatro lunghissima, che durò circa 62 anni. Mise in scena a Broadway più di 10 spettacoli, fu protagonista di più di 40 pellicole e venne nominata, come ha detto già Cristina all'inizio, ben 12 volte per l'Oscar, e lo vinse ben 4 volte. I primi anni della sua carriera, lei che appunto veniva da una famiglia di per sé benestante, una famiglia radicata anche nello studio, quindi non negli spettacoli di vaudeville o nei cabaret, quindi non era interessata fondamentalmente a quel tipo di carriera. Invece Katharine Hepburn dirà che si inizia a recitare per egocentrismo, ma poi il tutto diventa un vero e proprio impiego e un desiderio che non riuscirà mai di fatto fino alla fine dei suoi giorni a mettere da parte.
Allora, dopo il primo Oscar con La gloria del mattino nel 1934, abbiamo un grande successo. Allora, lei interpreta Jo March in Piccole donne, e lei stessa dirà di questa interpretazione: sfiderei chiunque a trovare una Jo March migliore di me.
Sì.
Allora, una caratteristica della carriera di Katharine Hepburn è che lei continua perennemente a calcare le scene del teatro indipendentemente dalla sua carriera cinematografica, per cui man mano che raccontiamo i suoi film dovete immaginare che lei continua appunto la sua carriera anche teatrale, e questo le varrà poi alla morte un onore, perché praticamente alla sua morte hanno spento per un'ora le luci di Broadway, proprio per onorare questa sua lunghissima carriera teatrale parallelamente a quella cinematografica.
Esattamente, quindi un lavoro a tutto tondo, non soltanto appunto all'interno della cinematografia hollywoodiana, ma anche calcando i palcoscenici di Broadway, e quindi di nuovo questa associazione che abbiamo visto anche nella puntata speciale fra teatro e cinema diventa forte, ma è come se i due mezzi, i due medium, ovvero il teatro e il cinema, si discostassero pur rimanendo in qualche modo connessi, come ricorderei l'altra volta Eleonora Duse, che cercava appunto di esprimere il silenzio, nel suo caso nel muto, mentre appunto nel teatro poteva esprimere con più abilità per certi versi, ma anche probabilmente con una maniera, in una maniera semplicemente diversa, la sua capacità espressiva e ciò che voleva effettivamente portare così sul palcoscenico e colpire in qualche maniera il pubblico, delle spettatrici e degli spettatori.
Sì, tra l'altro con il pubblico lei aveva un rapporto controverso, perché non era molto simpatica, diciamocela pure tutta. Lei non concedeva autografi mai e era molto rude con i giornalisti, per cui rispondeva sempre con delle battute di nonsense per metterli in difficoltà, per cui diciamo aveva un caratterino assolutamente difficile per quello che riguarda i media e tutto quanto.
Sì, ovviamente un caratterino difficile, un caratterino fastidioso, per quel che ovviamente non, come dire, concerne l'idea che una donna dovrebbe essere, ovvero carina, delicata, gentile e simpaticissima secondo i canoni maschili, perché sennò se alzi la testa, lo vedremo poi nella prossima puntata quando parleremo di Bette Davis ad esempio, verrai bollata come cattiva, insolente, fastidiosa, sgradevole e così via. Una sorta di aggettivazione che, come donne forti che alzano la testa, ci portiamo avanti non soltanto chi è famosa nello show business, ma anche come donne singole all'interno di qualsiasi ambito lavorativo e non, in questo contesto sociale terribilmente misogino e sessista. Quindi sì, direi che buoni punti a Katharine Hepburn, che si disinteressava per certi versi dell'opinione effettivamente dei giornalisti o del pubblico che in qualche modo potesse abbandonarla. Credeva nella sua arte, credeva nella sua capacità di interpretare diversissimi personaggi femminili sul grande schermo e a teatro, abbiamo visto, e non aveva interesse a fare una vera e propria propaganda di sé, anche dal punto di vista di icona di glamour e così via. Infatti non è un caso che continuerà ad indossare pantaloni e giacconi anche discutibili dal punto di vista estetico, potremmo dire, disinteressandosi appunto completamente dell'idea che dovesse invece in qualche modo portare avanti un'idea di sé come di donna fatale, cosa che ovviamente rifiuto sempre.
Allora, dunque siamo arrivati agli anni 40. Nel 40 lei firma il contratto con la Metro-Goldwyn-Mayer e qua inizia la sua collaborazione con Spencer Tracy, con il quale intreccerà una relazione che durerà 12 anni, mi sembra di
molto di più.
È vero, perché se fanno ancora Indovina chi viene a cena, che negli anni 60 dura
28
molto
anni
di,
più o meno, qualcosa del
assolutamente
genere. Però direi che questo è un argomento che possiamo discutere e approfondire dopo, visto che abbiamo già messo abbastanza carne sul fuoco, e citeremo anche qualche film prima degli anni 40 che porterà appunto Katharine Hepburn a diventare la Katharine Hepburn che conosciamo poi noi oggi come leggendaria. E ci sentiamo un bel pezzo, un pezzo che così in qualche modo ci preannuncia il nostro discorso su Spencer Tracy.
Allora abbiamo Rihanna con Man Down del 2010.
Out my mind, I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him, could have been somebody's son, and I took his heart with. rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Run out of town, none of them can see me now, see me now. Oh, mama, 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 I just shot a man down in Central Station.
Eccoci qua, sempre su Radio Banda Larga, siamo ai Amazones e stiamo parlando di Katharine Hepburn, dei suoi inizi cinematografici e ricordiamo anche teatrali che continueranno sempre come attività a esistere parallelamente all'attività di attrice cinematografica.
Esattamente.
Allora, dicevamo che nel 1934 vince il suo primo Oscar con La Gloria del Mattino e poi verso la fine degli anni 30 inanella una serie di film di insuccesso come Maria di Scozia, per esempio.
Allora, una cosa interessante, non soltanto di Katharine Hepburn, ma di molte artiste che tra l'altro, anche non Katharine Hepburn, che passarono dal muto al sonoro, che iniziarono la loro carriera nel sonoro e fu una carriera assolutamente molto lunga, tutte in una maniera o nell'altra vennero nell'arco della loro carriera appunto in qualche momento così bollate come veleno per il botteghino.
Era chiamata così a un certo punto.
Esattamente, sì, ma non è appunto una nomea che fu soltanto di Katharine Hepburn, ad esempio. È importante secondo me dire come, al di là del primo Oscar appunto del 1934, siano diversi film che già precedentemente Katharine Hepburn aveva realizzato come protagonista, uno fra tutti molto interessante proprio perché è di nuovo interpretato da lei in maniera magistrale e con abiti di nuovo tra virgolette maschili, in cui interpreta una sorta di Amelia Earhart, quindi una pilota molto giovane, in questo film di Dorothy Hazner, la regista lesbica che abbiamo citato anche quando abbiamo parlato di Clara Bow, con la quale appunto ad esempio diresse Wild Party e e così via. Quindi di nuovo questa connessione fra donne che dirigono e donne che interpretano, ma che si muovono insieme. È interessante anche perché è una curiosità: Katharine Hepburn, così come vedremo nella prossima puntata quando parleremo di Joan Crawford e di Bette Davis, cercherà sempre di essere, attenta a qualsiasi cosa, essere imprenditrice di se stessa, ma soprattutto essere una vera e propria self-made woman che produceva i suoi lavori talvolta, ma stava dietro qualsiasi piccolo dettaglio. Nel caso di Dorothy Adler, dirà lei, non mi misi in mezzo perché lei sapeva che cosa doveva fare. Quindi di nuovo, come dire, una sorta di stima reciproca fra le due. In questo film Katharine Hepburn interpreta, come ho detto, una pilota che non ha mai avuto relazioni con uomini. La relazione con l'uomo in questione, sposato, sarà di fatto la sua rovina. Lei rimarrà incinta, deciderà che tanto quest'uomo forse avrebbe lasciato la moglie per lei solo se avesse saputo che lei era incinta, e quindi lei deciderà di volare e ci sarà un incidente aereo e lei morirà. Un po', come dire, una strizzata d'occhio da parte di Dorothy Adler anche al pubblico femminile, per dire vabbè, insomma, il matrimonio non è sto granché ai figli, forse così meglio morire. Un altro film sempre interessante, sempre interpretato ovviamente da Katharine Hepburn come protagonista, in cui ha abiti comodi, ovvero i cosiddetti abiti maschili, quindi giacca e pantaloni, e invece Sylvia Scarlett del 1935. E in questo film di nuovo emerge, però in questo caso il regista è uomo, una strizzata d'occhio di nuovo al pubblico lesbico, al pubblico quindi che di donne che aspirava ad altro che il matrimonio e il principe azzurro, in quanto lei in questo film è travestita, finge di essere un uomo non soltanto perché indossa questi abiti, e la protagonista femminile si innamorerà di lei, cercherà appunto di avere un contatto con lei, ed è molto interessante come si cercherà di destreggiare continuando a fingere però di essere un uomo. Però torniamo appunto agli anni 40, perché il tempo scorre e non vorrei poi, come l'altra volta, non dare alcuno spazio a Audrey Hepburn.
Allora, dunque, io sugli anni 40 non sono sicura, perché mi sembra che sia già degli anni 50 la Regina d'Africa.
Allora.
Comunque,
io con le date vado malissimo.
Allora, credo. Abbiamo presto un film con Cary Grant che è Susanna, e poi negli anni 50 per lo più lei porta in teatro dei ruoli shakespeariani, e dirà di questo periodo: meglio cercare qualcosa di difficile e di possibile insuccesso piuttosto che puntare sempre sul sicuro. Per cui, diciamo, a carriera cinematografica avviata, lei tende a dedicarsi più al teatro, diciamo, negli anni 50 rispetto alle decadi precedenti. Dunque,
sì, cerca effettivamente di interpretare sempre ruoli che bene o male le permettano di esprimere al meglio, a pieno, la sua capacità recitativa. Non è un caso che dirà, tra le altre cose, se fai sempre ciò che ti interessa ci sarà perlomeno una persona contenta. Quindi di nuovo l'idea che in qualche modo imporsi e provare in una maniera o nell'altra a decidere per sé quando possibile, quantomeno, o lottare per poterlo fare, ti permette di essere contenta, mettiamola così, di essere quantomeno un pochino più serena per quanto riguarda le proprie scelte. Parlavamo prima degli anni 40, c'è un film che ora mi è venuto in mente che è molto interessante, del 1942, che è Woman of the Year, in cui appunto emergerebbe una certa interpretazione femminista di questa donna che non vuole affatto sposarsi e che appunto cercherà di lottare anche con questo ideale del matrimonio, cosa che effettivamente, anche se la trama del film poi ci porta a una risoluzione da happy ending etero che tanto piace al pubblico americano, quantomeno si viene spinto a godere di questi finali, lei nella sua vita non si sposerà mai di fatto.
Allora, abbiamo poi un grande successo al botteghino, che è La Regina d'Africa con Humphrey Bogart, in cui Katharine Hepburn interpreta un personaggio che ha interpretato anche svariate altre volte durante la sua carriera, cioè la zitella. praticamente a un certo punto lei le affibbiavano sempre questo ruolo, la zitella in cerca d'amore. Allora, e qui in particolar modo
non ce la fanno gli uomini a sopportare che una donna possa stare con se stessa per tutta la vita. No.
Allora, e qui interpreta una zitella missionaria che inizia indubbiamente uno scambio di interesse con Humphrey Bogart, l'altro protagonista. Lei, tra l'altro, questa esperienza fu ricchissima di emozioni, di sensazioni, tanto che lei poi scrisse un'autobiografia, che è proprio un libro sul set della Regina d'Africa, che uscirà poi più tardi nel 1984, e in cui racconta che era stata male perché aveva bevuto l'acqua del posto e quindi ha avuto grossissimi problemi proprio fisici durante la ripresa delle scene.
Esattamente. Direi però che a questo punto metterei un pezzo musicale prima di parlare appunto di altro e continuare la storia di Katharine Hepburn, così da in qualche modo alleggerirci il malloppone di cui stiamo parlando, in senso ovviamente positivo però.
Allora abbiamo Dolly Parton con Dumb Blonde del 1967.
Esatto, sentiamoci Dolly che ci dice che essere considerata una stupida bionda non è esattamente carino.
Eccoci qua. Allora, stiamo terminando di parlare di Katharine Hepburn. Pensavamo di fare un po' prima, però purtroppo la sua vita è lunga, 96 anni, e quindi ha una carriera di 60 anni di cinematografia, per cui insomma ci va un po'.
Ci va un po', sì. Vabbè, insomma, diciamo ancora qualche cosa, le cose diciamo importanti, poi come al solito invitiamo chi ci ascolta a scoprire di più sul conto di queste donne, così come nelle puntate precedenti di tutte altre icone, non soltanto del cinema ma anche della letteratura e così via, in quanto ovviamente abbiamo 59 minuti di musica femminile, soggettività femminile, bisogna cercare di fare del nostro meglio e non riusciremo mai a dire tutto. Interessante per quanto riguarda Katharine Hepburn, abbiamo già delineato il personaggio, fu una donna molto autocritica, cosa che non sembrerebbe, o quantomeno non si cercò di puntare il dito sul suo essere una donna, come dire, determinata, una donna sicura di sé, una donna indipendente, una donna, come abbiamo detto prima, fastidiosa, sgradevole, antipatica. Questa ovviamente terminologia usata dagli uomini giornalisti e nello show business, che erano più interessati appunto a bollare questa donna come zitella, abbiamo visto prima, che come donna indipendente, come donna appunto che andava contro gli schemi imposti. Infatti lei non cercò di non rilasciò quasi mai interviste. Quando rilasciò interviste era sempre, come dire, molto molto interessante nel suo porsi, in maniera quasi come dire sguardo fisso, era quasi lei che faceva l'intervista, si imponeva in questa maniera, e ribadì più volte nelle interviste per quale motivo lei era contro il matrimonio. Non che ci debbano essere spiegazioni, insomma, abbastanza comprensibile, diciamo, l'abbiamo capito anche dalla citazione messa sulla pagina di Amazones, cioè sul fatto che lei considerava che forse le relazioni tra uomini e donne potrebbero essere lasciate alle relazioni di buon vicinato e niente più. E appunto lei diceva che sposarsi non aveva alcun senso quando l'interesse era appunto l'arte, nel suo caso essere un'attrice di successo, non soltanto teatrale ma anche ovviamente cinematografica, e quindi non si può scegliere il matrimonio e tantomeno avere figli, perché le proprie risorse, la propria capacità e anche il proprio desiderio di stare al mondo deve essere concepito come qualcosa di egoista, e quindi di nuovo non ci può essere tempo per matrimonio e figli, ma soltanto per se stessa, per continuare appunto a fare ciò che la fa stare bene, a ciò che le piace, quindi concentrarsi di fatto su di sé. Sì, vai pure.
Allora, dunque, tornando alla sua filmografia, abbiamo 9 film girati con Spencer Tracy, questo sodalizio che continuerà per più di 20 anni, che è iniziato nel 1940. Lui era un uomo sposato, non si separerà mai dalla moglie per Katharine Hepburn.
Diciamo quindi... che Katharine Hepburn non glielo chiese mai, ma adesso poi, dopo che diciamo dai la definizione un po' mainstream di questa relazione, arriveremo a portare a galla ciò che effettivamente è stata questa relazione, anche dal punto di vista proprio privato.
Facciamolo in fretta, così riusciamo a parlare di Audrey Hepburn.
Vai, non ti fermare.
Allora, per quello che riguarda la fine della sua carriera, abbiamo ancora un Oscar nel 1981 con il film Sul Lago Dorato con Henry Fonda. Quando morì, volle appunto ricevere funerali non cattolici, perché lei disse: io sono atea e basta, credo non ci sia niente da sapere, l'unica cosa che dovremmo fare è essere gentili gli uni con gli altri e far quello che possiamo per altre persone.
Non fa una piega, direi. Allora, direi a questo punto qualche parola veramente rapida sulla relazione con Spencer Tracy, poi mi lascio ovviamente al gossip lesbico, che mi fa sempre tanto piacere, spero faccia anche voi. In ogni caso, la relazione con Spencer Tracy, che erano un po' i Brad Pitt e Angelina ai tempi d'oro del tempo, e anche abbiamo visto come la relazione fra Brad Pitt e Angelina Jolie non era esattamente quella ricamata dai giornali, non lo fu neanche quella fra Katharine e Spencer Tracy. Questo ci fa anche presupporre, così come altre attrici, che l'infanzia e l'adolescenza di Katharine Hepburn non furono poi effettivamente così felici a livello reale, concreto, dietro le porte. Infatti questa relazione durò 25 anni, se non sbaglio, prima ho detto 28, ma mi pare sia qualcosa come 25 anni. Non volle mai sposarsi. Spencer Tracy era molto cattolico, ma non è che seguisse molto i dettami cattolici. Infatti, appunto, fu amante di Katharine Hepburn per moltissimi anni, disinteressandosi anche alla famiglia, alla moglie e al figlio sordo, con il quale non passò effettivamente molto tempo, già tanto che gli dava 2 soldi fondamentalmente. Spencer Tracy era un uomo molto violento, che beveva molto, e paradossalmente si potrebbe così pensare, credere, come una donna così indipendente, così come dire sicura di sé, di facciata, potesse aver avuto una relazione tanto lunga con un uomo che di fatto la maltrattò non soltanto dal punto di vista psicologico, ma pare anche fisico. Beh, ovviamente ci riconduciamo alla sindrome di Stoccolma e al fatto che le donne vivono in costante sindrome di Stoccolma, e pensando che appunto il proprio abusante, il proprio oppressore possa essere una persona ad amare. Infatti lei in diverse interviste dirà che Spencer Tracy era l'unico uomo al quale lei permetteva praticamente qualsiasi cosa, quindi di nuovo questa relazione di dominio che fortunatamente finirà nel 1967, quando Spencer Tracy morirà. Due parole sulle amanti, le moltissime amanti che ebbe Katharine Hepburn. Infatti potremmo definirla più che altro lesbica, con questo intermezzo di relazione decisamente devastante, oltre a quella con Howard Hughes, un altro che disse mi piace ma non lo amo decisamente. E ebbe moltissime relazioni, una con Jane Loring, che fu una montatrice di film, perché le donne nel cinema fecero anche questo, fecero qualsiasi tipo di lavoro. Laura Barney Harding, che fu una filantropa ma un'attrice anche come lei, una relazione lunghissima, venne appunto considerata tra l'altro anche dagli stessi giornali l'altra metà di Hepburn, furono amicissime fin dagli anni 20, e anzi la stessa Katharine Hepburn dirà più volte Laura mi ha salvato la vita. Non sappiamo a che cosa si riferisse, ma è possibile di nuovo che potesse riferirsi a diversi abusi. Magari non vi vengo a dire tutti i nomi, perché sennò non riusciremo a parlarvi di Audrey Hepburn in maniera un minimo dignitosa, ma saranno tantissime, tra attrici e filantrope, donne appunto anche dell'alta borghesia, da Jane Loring, Elisa Landi e così via, Phyllis Wilburn e così via, così via, così via. Insomma, tantissime amanti, tantissime donne che cercano di fatto spazi con altre donne, cercano relazioni sentimentali con altre donne, e quindi il desiderio non soltanto sessuale ma proprio emotivo che una relazione con un uomo non poteva proprio permettere. Pezzo musicale, Audrey Hepburn, che
okay,
ne dici?
Dai.
Allora, oggi siamo più mainstream del solito e vi sentite un pezzo di Adele.
Set Fire to the Rain del 2011.
Eccoci.
Eccoci qua con la splendida voce di Adele in sottofondo.
Alla facciaccia di quel coglionazzo di Renga che è riuscito a dire che le voci femminili non sono granché, quelle maschili sono molto meglio.
Soprattutto la sua, guarda. Allora,
abbiamo poco tempo, quindi buttiamoci all'interno appunto della storia riguardante Audrey Hepburn, artista, attrice, ballerina, di tutto e di più.
Allora, Audrey Hepburn nasce nel 1929 a Bruxelles e morirà nel 1993. ed è cresciuta tra Belgio, Regno Unito e Paesi Bassi. Lei era un'attrice britannica perché suo padre era un militare inglese, e visse appunto tra Belgio, Regno Unito e Paesi Bassi durante il regime nazista, per cui si visse proprio tutta quanta la guerra durante l'adolescenza, e questo anche causò la magrezza che la contraddistinse per tutta la sua vita, perché lei mangiava pochissimo, proprio abituata a patire la fame durante la guerra, manterrà sempre questo regime alimentare.
Sì, sì, effettivamente ebbe un'anoressia nervosa, quindi di nuovo per parlare in maniera più generale di disturbi alimentari e abbiamo parlato prima di sindrome di Stoccolma e di come di fatto il nostro oppressore, il nostro abusante divenga la persona migliore del mondo e la persona da osannare, onorare, come abbiamo visto nel caso di Katharine Hepburn. Nel caso di Audrey Hepburn, ad esempio, per quanto riguarda non soltanto l'anoressia nervosa ma anche il rapporto con il padre che l'abbandonerà e la ferirà non poco, quando ritroverà il padre, che tra l'altro non era esattamente finanziariamente in grandi condizioni, lei lo aiuterà per tutta la sua vita, di nuovo, che ci ricorda come molto spesso le donne hanno reazioni diverse alla violenza, agli abusi e anche così all'abbandono.
Allora, Katrin, adesso mi resta per un po' in testa la persona di cui abbiamo parlato prima. Allora, Audrey Hepburn fu una ballerina professionista, questo lo dobbiamo ricordare, poi riuscì ad ottenere, quando approderà al cinema, alcune parti in cui riuscì a sfoggiare queste sue capacità, però lei proprio studiò danza classica seriamente. In effetti il suo portamento, la sua magrezza e la sua bellezza generale sono proprio quelle tipiche di una danzatrice, di una ballerina, e quindi all'inizio pensava di dedicarsi a questa carriera, poi la sua insegnante le disse che era un pochino troppo alta per poter aspirare a un ruolo di étoile, ed ecco che allora debutta a teatro e poi ha un ingresso nel cinema assolutamente folgorante. Allora, il suo primo ruolo da protagonista nel cinema è in The Secret People del 1951, in cui appunto interpreta una talentuosa ballerina, e poi nel 52 va in America per fare il provino di Vacanze romane con Gregory Peck, un film di Billy Wilder, ed ecco che con questo film raggiunge un successo strepitoso e vincerà l'Oscar nel 1954, quindi questo film la proietta proprio ai vertici della produzione cinematografica.
Assolutamente sì. Sì, grazie a questo film chiaramente diventerà non soltanto un'icona di stile, ma quello poi successivamente, infatti ricorderei anche il legame che avrà con Givenchy per tutto il corso della sua carriera fondamentalmente, e anche tra l'altro con un altro grande diciamo artista del design, quale Louis Vuitton, che inizialmente pensava che appunto fosse Katharine Hepburn a dover essere vestita da lui e non Audrey. È giusto? Sto dicendo cavolate?
No, questa notizia io non la sapevo di Louis Vuitton, io sapevo solo Givenchy.
Ok, ma magari mi sto confondendo, era proprio Givenchy, oggi troppe cose, però direi che queste sono minuzie, quindi possiamo continuare a parlare invece appunto della sua vita appunto nel cinema e di come abbia portato avanti una carriera decisamente sfolgorante.
Allora, nel 1953 è già così famosa che la sua immagine arriva sulla copertina del Time, per cui assolutamente un successo strepitoso. A Vacanze romane segue il film Sabrina con Humphrey Bogart e William Oldham, un altro grandissimo successo. Poi abbiamo abbiamo nel 1957 Cenerentola Parigi, in cui ancora riesce a sfoggiare le sue qualità di ballerina e balla niente meno che con Fred Astaire. Io ho visto quei fotogrammi, assolutamente gli tiene il passo, non sfigura in nessun modo.
E Fred Astaire che balla con Audrey Hepburn.
E Fred Astaire che balla con Audrey Hepburn. Poi abbiamo nel 59 un film in cui rompe con gli stereotipi un po' glamour che le si sono attribuiti nelle altre interpretazioni, con La storia di una monaca. Nel 1961 abbiamo il celeberrimo Colazione da Tiffany. E lei dirà a proposito di questo personaggio: sono un'introversa, interpretare una ragazza estroversa è la cosa più difficile che io abbia mai fatto, quindi un personaggio molto difficile da interpretare da per lei.
Sì, assolutamente sì, ma questo ci fa anche capire la capacità anche recitativa di Audrey Hepburn, che al di là dell'interpretazione appunto che non era nelle sue corde dal punto di vista teorico del personaggio, ha reso decisamente molto bene.
Direi proprio di sì.
Direi che però possiamo sentire un altro pezzo musicale e poi diciamo altre cose su Audrey Hepburn, magari anche qualche dettaglio riguardante la sua vita, matrimoni, figli e beneficenza. Ci sentiamo un bel pezzo perché oggi siamo così, come dire, molto mainstream per certi versi, quindi vi facciamo sentire voci femminili di donne che sicuramente conoscete.
Allora abbiamo Whitney Houston con la celeberrima I Wanna Dance With Somebody.
Corre, corre, corre e corriamo anche noi per starci dietro. Stiamo parlando sempre di Audrey Hepburn, però i minuti stanno così giungendo al loro epilogo di puntata, quindi saremo veloci cercando di darvi più informazioni possibili, almeno quelle che riteniamo più importanti. Stavamo parlando prima di sentire la splendida voce di Whitney Houston, scusate, del film del 1961, ovvero Colazione da Tiffany, che insieme a Vacanze Romane e Sabrina sarà uno dei film più memorabili probabilmente dal punto di vista anche così della leggenda recitativa di Audrey Hepburn e quindi del suo personaggio, quello che probabilmente in più hanno vestito anche tra Carnevale e altre feste in maschera. Nel 1962 invece è l'anno per The Children's Hour, questo film in cui lei reciterà insieme a Shirley MacLaine. È una storia interessante considerando il fatto che è una storia vera, nel senso che è una storia che accadde veramente. Una bambina all'interno di un collegio dirà, dopo aver visto le due maestre, diciamo, dormire insieme, che le due hanno una relazione, quindi le due verranno bollate come lesbiche, nel caso specifico della storia Shirley MacLaine e Audrey Hepburn, e finiranno in tribunale. Shirley MacLaine poi rivelerà che lei era effettivamente interessata, e qui ovviamente c'è un ricamo della storia originale, di quella vera e concreta, effettivamente di Audrey Hepburn, mentre Audrey Hepburn perderà, e sai che perdita, il compagno del, appunto, che ha in questa pellicola, in quanto lui non riuscirà a togliersi dalla testa queste voci, ovvero che la sua compagna è una super lesbicona, e quindi questa cosa non può assolutamente accettarla, e la vicenda quindi è decisamente, per certi versi, molto drammatica. Un film che sicuramente le lesbiche negli anni 60 videro e si ritrovarono, considerando l'omofobia ancora in me presente, ma soprattutto il fatto che bisognasse vivere in costante stato di assedio e cercando di nascondersi e non mostrarsi se non come amiche, non sfiorandosi nemmeno, e questo va ovviamente al di là di una relazione lesbica, nel senso, questo impediva proprio nel corso del Novecento soprattutto alle donne di poter avere relazioni emotive e sentimentali con altre donne, se no, se non appunto dietro le porte chiuse.
Allora, dopo i grandi successo di Colazione da Tiffany del 61 e questo film che ha appena citato Giorgia del 62 dal contenuto interessantissimo, vabbè,
tosse mania,
abbiamo nel 1963 un film che lei interpreta con Cary Grant, Charada, poi nel 1964 My Fair Lady. Allora, poi nel 68, un po' di dati della sua vita privata, si separa da Mel Ferrer e sposa Andrea Dotti, con cui rimarrà fino al 1982, si dedica alla famiglia, e lei dice a proposito di questo: se fossi occupata a lavorare come attrice, mi sentirei come se stessi derubando la mia famiglia, mio marito e i miei figli, derubandoli dell'attenzione che dovrebbero ricevere. Per cui praticamente si ritira a vita privata, tornando però sulle scene nel 1976 con il film Robin e Marian con Sean Connery, in cui rappresentano Robin Hood e il suo amore Marian in età matura, che cosa succede, che cosa facevano, come vivevano, eccetera. E poi questa la sua ultima interpretazione.
Sì, direi che per quanto riguarda la vita privata di Audrey Hepburn, avrete già notato dai particolari che vi ha citato ora Cristina, ebbe due matrimoni, poi dopo l'ultimo fallimento di matrimonio con Dotti, se non sbaglio, sì, appunto, avrà un altro compagno, si dedicherà alla beneficenza soprattutto in Africa per l'UNICEF prima di ammalarsi, e in parte anche quando sarà già malata. In ogni caso, questi matrimoni per lei, che aveva appunto vissuto l'abbandono del padre come appunto un qualcosa di terribilmente tragico, cercò in tutta la sua vita, e di nuovo ritorno al fatto che ogni donna reagisce in maniera differente alla violenza, agli abusi e così all'abbandono, ricercando costantemente una vera e propria dipendenza dagli uomini. Se prima abbiamo parlato di Katharine Hepburn e delle contraddizioni tra vita privata e vita pubblica, e tra vita privata e vita privata nelle sue relazioni, nel caso di Audrey Hepburn è evidente come il suo desiderio di maternità, quindi di ruolo imposto e di famiglia, lotteranno dentro di sé per tutta la vita, portando avanti molto spesso relazioni con uomini che si finiranno, ma non saranno mai relazioni esattamente facili, saranno relazioni comunque piuttosto violente, possessive, e finiranno appunto con la loro conclusione. Ma lei, a differenza di una Katharine Hepburn o di una Greta Garbo, che decideranno di non sposarsi mai, di essere indipendenti, sarà in una maniera o nell'altra sempre portata a questa dipendenza familiare, a questa sorta di nucleo così assolutamente eteronormativo di madre e moglie, che in una maniera o nell'altra riporterà anche quando andrà in Africa diverse volte, appunto per aiutare chi ha più bisogno. Quindi questo spirito da Croce Rossina che purtroppo, beh, nel caso ovviamente di andare a aiutare in Africa attraverso l'UNICEF è positivo, però questo spirito di Croce Rossina ci sta portando, così interiorizzandolo come donne, a così in una maniera o nell'altra ad essere le badanti costanti degli uomini, a perdonare tutto, a essere effettivamente schiave dei desideri, dei bisogni degli uomini, mettendo completamente da parte quello che effettivamente noi vogliamo.
Allora, come dice Agia Giorgia, esattamente nel 1988 Audrey Hepburn viene nominata ambasciatrice dell'UNICEF e inizierà moltissimi viaggi da cui rimarrà estremamente toccata per la povertà totale dei luoghi che andrà a visitare. Allora, e questo anche perché lei era una vera poliglotta, per cui la scelta cadde su di lei. Lei parlava inglese, francese, italiano, olandese e spagnolo, niente meno. Quindi era un personaggio che andava benissimo per un ruolo di ambasciatrice UNICEF.
Decisamente sì, non che siano queste le scelte che ancora oggi vengono portate avanti, quindi che siano questi i dati per cui una venga scelta alle volte, non come donna ovviamente, ma in generale. Ma direi che il tempo a disposizione di nuovo è arrivato al termine.
Sì, assolutamente. Chiudiamo in fretta perché sennò ci tagliano.
Allora va bene, speriamo che la puntata vi sia piaciuta. Ci sentiamo lunedì prossimo, parleremo appunto di Joan Crawford e Bette Davis, giovedì in replica dalle 4 alle 5. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.